16 marzo 2023. Come i cicli lunari guidano la deposizione delle uova di coralli, vermi e altri animali del mare. Di Virat Markandeya fratto Knowable Magazine. Molte specie di corallo rilasciano i loro flussi di spermatozoi e uova durante una particolare fase del ciclo lunare, come mostrato qui per il corallo del Mar Rosso Tom Schlesinger. È sera all'estremità settentrionale del Mar Rosso, nel golfo di Aqaba, e Tom Schlesinger si prepara a fare un'immersione. Durante il giorno il fondo marino è pieno di vita e di colori, di notte ha un aspetto molto più alieno. Schlesinger è in attesa di un fenomeno che si verifica una volta all'anno per una pletora di specie di coralli, spesso diverse notti dopo la luna piena. Guidato da una torcia elettrica lo individua, il corallo rilascia un fascio colorato di uova e spermatozoi strettamente impacchettati. Lo stai guardando e comincia a scorrere in superficie, racconta Schlesinger. Poi alzi la testa, ti giri e capisci, tutte le colonie della stessa specie lo stanno facendo proprio ora. Alcune specie di corallo rilasciano fasci di colore rosa violaceo, altre di colore giallo, verde, bianco o di altre tonalità. È una bella sensazione estetica, dice Schlesinger, ecologo marino all'Università di Tel Aviv e all'Istituto Interuniversitario per le Scienze Marine di Eilat, in Israele, che ha assistito allo spettacolo durante molti anni di immersioni. Di solito la deposizione delle uova da parte dei coralli avviene di sera e di notte, in un arco di tempo ristretto che va da 10 minuti a mezz'ora. La tempistica è così precisa che si può regolare l'orologio in base all'ora in cui avviene, sottolinea Schlesinger. Negli animaletti marini i ritmi lunari sono stati osservati per secoli. Si è ipotizzato, per esempio, che nel 1492 Cristoforo Colombo abbia incontrato una specie di verme marino luminoso impegnato in una danza di accoppiamento sincronizzata con le fasi lunari, come la fiamma di una piccola candela alternativamente alzata e abbassata. Si ritiene che animali diversi, come cozze, coralli, vermi, policheti e alcuni pesci, sincronizzino il loro comportamento riproduttivo con la luna. Il motivo fondamentale è che questi animali, per esempio, oltre un centinaio di specie di coralli nella grande barriera corallina, rilasciano le uova prima che avvenga la fecondazione, e la sincronizzazione massimizza la probabilità di un incontro tra uova e spermatozoi. Come funziona? Il processo è rimasto a lungo un mistero, ma i ricercatori si stanno avvicinando alla sua comprensione. Da almeno 15 anni sanno infatti che i coralli, come molte altre specie, contengono proteine sensibili alla luce chiamate criptotromi e di recente hanno riferito che nel corallo pietroso di Psastraea speciosa un periodo di oscurità tra il tramonto e il sorgere della luna sembra essere fondamentale per innescare la deposizione delle uova alcuni giorni dopo. Ora, con l'aiuto di una specie di verme marino, il Polychaete platinereis dumerilii, i ricercatori hanno iniziato a scoprire il meccanismo molecolare grazie al quale una miriade di specie marine può fare affidamento sul ciclo lunare. Questo Polychaete proviene originariamente dal Golfo di Napoli, ma è stato allevato in laboratorio a partire dagli anni 50. Secondo Christine Tess-Marrable, cronobiologa dell'Università di Vienna, è particolarmente adatto a questi studi. Durante la sua stagione riproduttiva si riproduce per alcuni giorni dopo la luna piena, i vermi adulti salgono in massa in superficie nelle ore di buio, si impegnano in una danza nuziale e rilasciano i loro gameti. Dopo la riproduzione scoppiano e muoiono. Gli strumenti di cui le creature hanno bisogno per una tempistica così precisa, fino ai giorni del mese e poi fino alle ore del giorno, sono simili a quelli di cui abbiamo bisogno noi per organizzare una riunione, spiega Tess-Marrable. Integriamo diversi tipi di sistemi di conteggio del tempo, come un orologio e un calendario, aggiunge. Nel caso del verme, i sistemi richiesti sono un orologio giornaliero o circadiano e un altro orologio circadiunare per il calcolo mensile. Per indagare i tempi del Polychaete, il gruppo di Tess-Marrable ha iniziato a studiare i geni del verme che portano le istruzioni per la produzione di criptotromi. Il gruppo si è concentrato in particolare su un criptotromo dei Polycheti chiamato L-Crypt. Per capire il suo coinvolgimento nella riproduzione sincronizzata, hanno usato alcuni trucchi genetici per inattivare il gene L-Crypt e osservare che cosa succedeva all'orologio lunare del verme. Hanno inoltre condotto esperimenti per analizzare la proteina L-Crypt. Il verme setola marino Platinereis dumerilii vive in acque poco profonde in un'ampia gamma di mari. È stato allevato in laboratorio per più di 70 anni a partire da esemplari che si pensa siano stati raccolti vicino a Napoli. Anche se la storia è lungi dall'essere completa, gli scienziati hanno le prove che la proteina ha un ruolo chiave in qualcosa di molto importante: distinguere la luce del sole da quella della luna. Elle è in effetti un interprete naturale della luce, scrivono Tess Barrable e coautori in una panoramica dei ritmi nelle creature marine pubblicata nel 2023 su Annual Review of Marine Science. Si tratta di un ruolo cruciale perché per sincronizzarsi e deporre le uova nella stessa notte le creature devono essere in grado di stare al passo con le fasi della luna nel suo ciclo di circa 29,5 giorni dalla luna piena, quando la luce lunare è brillante e dura tutta la notte, alle illuminazioni più fioche e di breve durata quando la luna cresce e cala. Gli scienziati hanno scoperto che quando Elle mancava, i vermi non discriminavano le situazioni in modo appropriato. Gli animali si sincronizzavano strettamente con i cicli lunari artificiali di luce e buio all'interno del laboratorio, in cui la luce solare era più fioca di quella solare reale e la luce lunare era più luminosa di quella lunare reale. In altre parole, i vermi senza Elle si sono legati a cicli di luce irrealistici. Al contrario, i vermi normali che producevano ancora la proteina Elle avevano più capacità di discernimento ed erano più efficaci nel sincronizzare correttamente i loro orologi lunari quando l'illuminazione notturna corrispondeva maggiormente a quella dell'ambiente naturale del polichete. I ricercatori hanno accumulato anche altre prove del fatto che Elle è un fattore importante nella sincronizzazione lunare poiché aiuta a distinguere la luce del sole da quella della luna. Hanno purificato la proteina Elle e hanno scoperto che consiste in due filamenti proteici legati insieme, con ciascuna metà che contiene una struttura che assorbe la luce nota come flavina. La sensibilità alla luce di ciascuna flavina è molto diversa. Per questo motivo Elle può rispondere sia a una luce forte, simile a quella del sole, sia a una luce fioca, equivalente al chiaro di luna, una differenza di oltre 5 ordini di grandezza, ma con conseguenze molto diverse. Dopo 4 ore di esposizione al chiaro di luna, per esempio, nella proteina si sono verificate reazioni chimiche indotte dalla luce, la fotoriduzione, che hanno raggiunto il massimo dopo 6 ore di esposizione continua al chiaro di luna. 6 ore sono un dato significativo, notano gli scienziati, perché il verme avrebbe incontrato 6 ore di luce lunare solo nei momenti in cui la luna era piena. Ciò consentirebbe alla creatura di sincronizzarsi con i cicli lunari mensili e di scegliere la notte giusta in cui deporre le uova. Trovo molto eccitante il fatto che siamo riusciti a descrivere una proteina in grado di misurare le fasi lunari, afferma Eva Wolf, esperta di biologia strutturale all'Istituto di Biologia Molecolare IMM e della Johannes Gutenberg Universität di Mainz in Germania, nonché collaboratrice di Tess Barrable nel lavoro. Ma come fa il polichete a sapere che sta percependo la luce lunare e non quella solare? In condizioni di luce lunare, gli scienziati hanno scoperto che solo una delle due flavine veniva fotoridotta. In piena luce, invece, entrambe le molecole di flavina venivano fotoridotte, e molto rapidamente. Inoltre, questi due tipi di Elle finivano in parti diverse delle cellule del verme, la proteina completamente fotoridotta nel citoplasma, dove era rapidamente distrutta, e le proteine Elle parzialmente fotoridotte nel nucleo. Tutto sommato, la situazione è simile a quella di avere un sensore a bassa luminosità altamente sensibile per il rilevamento della luce lunare, un sensore ad alta luminosità molto meno sensibile per il rilevamento della luce solare, concludono gli autori in un articolo pubblicato nel 2022. Naturalmente rimangono molti enigmi. Per esempio, anche se presumibilmente i due diversi destini delle molecole Elle trasmettono segnali biologici diversi all'interno del verme, i ricercatori non sanno ancora quali siano. E anche se la proteina Elle è fondamentale per discriminare la luce del sole da quella della luna, secondo gli scienziati devono essere coinvolte altre molecole sensibili alla luce. In un altro studio, i ricercatori hanno usato telecamere per registrare in laboratorio l'esplosione di attività di nuoto, la danza nuziale del verme, che si verifica quando un verme si avvia alla deposizione delle uova, seguendola poi con esperimenti genetici. E hanno confermato che un'altra molecola è fondamentale affinché il verme si riproduca durante la giusta finestra di una o due ore, la parte buia della notte tra il tramonto e il sorgere della luna, nelle notti stabilite per la deposizione delle uova. Gli scienziati hanno scoperto che questa molecola, chiamata ropsina, è estremamente sensibile alla luce, circa 100 volte più della melanopsina presente nell'occhio umano medio. I ricercatori propongono che modifichi l'orologio giornaliero del verme agendo come un sensore del sorgere della luna, che ogni notte sorge sempre più tardi. L'idea è che combinando il segnale del sensore ropsina con le informazioni di Elkri sul tipo di luce, il verme possa scegliere il momento giusto nella notte riguardo alla deposizione delle uova per salire in superficie e rilasciare i gameti. Orologi incorporati, mentre i biologi cercano di capire quali siano gli orologi necessari per sincronizzare le attività di così tante creature marine, le domande si moltiplicano. Dove risiedono esattamente questi orologi? Nelle specie in cui gli orologi biologici sono stati ben studiati, come la drosofila e i topi, l'orologio centrale è ospitato nel cervello. Nel polichete, gli orologi si trovano nel prosencefalo e nei tessuti periferici del tronco. Ma altre creature, come i coralli e gli anemoni di mare, non hanno nemmeno un cervello. Esiste una popolazione di neuroni che funge da orologio centrale o è molto più diffusa. In realtà non lo sappiamo, afferma Amtarant, biologa marina alla Woods Hole Oceanographic Institution, che sta studiando la cronobiologia dell'anemone di mare Nematostella vectensis. Le scienziate e gli scienziati sono anche interessati a conoscere il ruolo dei microbi che potrebbero vivere con le creature marine. Coralli come Acropora, per esempio, ospitano spesso alghe che vivono in simbiosi all'interno delle loro cellule. Sappiamo che anche alghe di questo tipo hanno ritmi circadiani, spiega Tarrant. Quindi, quando ci sono un corallo e un'alga insieme, è complicato capire come funziona. Le ricercatrici e i ricercatori sono preoccupati anche per il destino di eventi spettacolari e sincronizzati come la deposizione delle uova dei coralli in un mondo con un elevato inquinamento luminoso. Se i meccanismi dell'orologio dei coralli sono simili a quelli del polichete, come potrebbero le creature essere in grado di rilevare correttamente la luna piena naturale? Nel 2021, i ricercatori hanno presentato studi di laboratorio che dimostrano che l'inquinamento luminoso può desincronizzare la deposizione delle uova in due specie di corallo, Acropora millepora e Acropora digitifera, presenti nell'Indo-Pacifico. In diverse specie di corallo del Mar Rosso, Schlesinger e il suo collega Yossi Loja hanno osservato proprio questo fenomeno nelle popolazioni naturali. Nel 2019, gli scienziati hanno confrontato 4 anni di osservazioni sulla deposizione delle uova con i dati provenienti dallo stesso sito 30 anni prima. 3 delle 5 specie studiate hanno mostrato una sincronia nella deposizione delle uova, che ha portato a un numero minore o nullo di nuovi piccoli coralli sulla barriera corallina. Oltre alla luce artificiale, Schlesinger ritiene che possano essere coinvolti altri fattori, come gli inquinanti chimici che alterano il sistema endocrino. Sta lavorando per capirlo e per capire perché alcune specie non ne sono influenzate. Sulla base delle osservazioni subacquee effettuate finora, Schlesinger ritiene che nel Mar Rosso, la cui parte settentrionale è considerata un rifugio per i coralli a causa dei cambiamenti climatici e non ha sperimentato eventi di sbiancamento di massa, circa 10 delle 50 specie che ha esaminato possano essere asincronizzate. Ho il sospetto, conclude, che sentiremo parlare di altri problemi del genere in altri luoghi del mondo e in altre specie.